Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Perché i Rothschild, Elon Musk, Jeff Bezos di Amazon, Jamie Dimon, l'amministratore delegato di JP Morgan e non solo, stanno vendendo in massa le azioni delle loro società e ne sanno qualcosa? Sanno qualcosa che noi ancora non sappiamo? Come si è arrivati a questo punto? Ne parliamo oggi, approfondiamo l'argomento con Roberto Mazzoni che dalla Florida ci aggiorna sui temi di economia interna degli Stati Uniti e della politica internazionale. Benvenuto Roberto.
Bentrovati.
Allora, il tema oggi è molto specifico, anche se conoscendoti dopo ci saranno vari agganci, ci sarà come sempre una panoramica molto articolata. Si prende spunto anche da un libro, vero?
Sì, La Grande Stangata, che è pubblicato anche in italiano, è un libro scritto da David Rogers Webb. È un autore americano che oggi vive in Svezia. È una persona che ha lavorato per moltissimi anni a Wall Street, in diverse società, in posizioni anche molto importanti, e che quindi è riuscito a conoscere abbastanza bene i segreti dei meccanismi che ci sono dietro. Allora, facendo un piccolo passo indietro, chi ha seguito le nostre interviste precedenti, avrà capito che i soldi che vengono depositati in banca sono in realtà di proprietà della banca. La banca ha nei nostri confronti un debito di restituzione, però è come se fosse un qualsiasi debitore. In caso di bancarotta non è detto che li restituisca, infatti la garanzia viene offerta poi dallo Stato, il quale Stato per restituire questi soldi semplicemente genera nuova moneta, quindi genera inflazione e fa pagare a noi il costo di tale emissione. E proprio perché siamo in questa situazione e proprio perché andiamo verso un progressivo default di alcune banche, soprattutto le più piccole, è ovvio che dovremo inserire un sistema di reset che sarà l'euro digitale piuttosto che il dollaro digitale, piuttosto che altre monete digitali che stiamo già vedendo emergere in giro per il mondo. Noi sappiamo che l'euro digitale voglio lanciarlo indicativamente verso novembre 2025, quindi abbiamo già una specie di obiettivo, di idea di questo percorso che credo sia chiaro a tutti. Il punto è che in realtà David Webb ci spiega in grande dettaglio, e io non sono in grado di spiegarlo con tutti i dettagli che ci fornisce lui. Il libro è abbastanza piccolo, quindi merita una lettura perché non richiede più che qualche ora, magari un paio di giorni. Ci spiega molto dettagliatamente che in realtà anche le azioni che noi acquistiamo, azioni, titoli, non solo i titoli di Stato, che quelli va bene, ma anche i titoli emessi da varie società, quindi tutto quello che transita attraverso la borsa o attraverso qualsiasi forma di borsa parallela, non ci appartiene. Di fatto, negli Stati Uniti già da tempo, tutti questi elementi sono stati conferiti a delle entità che sono al di sopra delle borse, al di sopra dei vari broker, che sono state create, come sempre, con l'obiettivo di proteggerci. Ok? E che quindi
Quando
sono
si
le
sente
proprietà.
il concetto di proteggerci, io va bene, non posso dire, non si può dire cosa si fa, insomma, va bene, comunque.
Esatto,
Va bene.
esattamente. Quindi queste entità sono le reali proprietarie. Di conseguenza, in caso di default del sistema, del broker, per esempio, oppure della borsa, queste vengono riassorbite per pagare i creditori che non siamo noi in quanto azionisti, ma sono altre persone, altre entità. Questo impianto, che esiste negli Stati Uniti già da tempo, è stato poi esportato in Europa. E David Webb, di fatto, che si è trasferito dopo parecchi anni di vita nel mondo di Wall Street, di fatto in Svezia, in un contesto rurale, proprio per uscire completamente dal sistema, ha cercato, come lui spiega anche in diverse interviste, ne proporrò alcune su Mazzoni News in futuro, nel prossimo futuro, spiega che lui ha fatto di tutto per convincere i funzionari sia finanziari che economici, vuoi della Svezia, vuoi dell'Unione Europea, di non seguire la stessa strada, ma non gli è riuscita. Quindi lo stesso sistema è già stato implementato anche in Europa. Quindi chiunque abbia, e si parla, giusto per capirci in modo più sintetico, di tokenizzazione, ne avrei sentito parlare tante volte. l'obiettivo anche di grandi società come BlackRock è di tokenizzare tutto, quindi non soltanto le quote azionarie che sono già di per sé tokenizzate.
Scusami Roberto, ricordiamo proprio con un concetto cos'è il token, la tokenizzazione.
Certo, allora la tokenizzazione, il token sarebbe praticamente un oggetto simbolico che rappresenta qualcos'altro, questo come definizione inglese. Dal punto di vista finanziario tu crei un oggetto, un simbolo, un contenitore legale che rappresenta un bene reale, ok? Quindi tu dici questa casa, la proprietà di questa casa che è rappresentata da un contratto di proprietà, quel contratto viene tokenizzato, quindi viene rappresentato da qualcos'altro che tipicamente ha un formato digitale, ma non necessariamente. Quindi in pratica tu lo trasferisci, come dicono loro, sulla blockchain, perché usano ormai il nome che hanno ereditato da Bitcoin, non sanno neanche cosa vuol dire, o meglio, sanno benissimo cosa vuol dire, sanno che stanno propinando in realtà una sola di proporzioni multinazionali. E quindi questo viene preso e non è più tuo, perché quello è stato trasferito, è stato fatto un trasferimento di proprietà per azione dello Stato, in questo caso, da singola persona a un token, che è un segnaposto, qualcosa che tiene il posto della persona e che contiene il bene. Quale token poi può essere ceduto, trasferito, indipendentemente da quello che sono le leggi dello Stato. Quindi sono nuove regole, regole differenti. Nel momento in cui l'oggetto è tokenizzato non è più tuo, in buona sostanza. Capito? Quindi chiaro. Questo è già successo con le azioni, e ho recuperato un articolo giusto per, ecco qua, si chiama Clearstream's Joins ECB Wholesale CDPC Trials, eccetera eccetera. Allora, la società Clearstream, che opera in Europa per gestire le piattaforme di borsa europee e varie, qui dice trading platform, quindi piattaforme in cui ci si scambia titoli, che sono titoli che possono essere appunto azioni di borsa piuttosto che titoli che possono essere prestiti emessi dalle singole società, oppure può essere qualsiasi altra forma di titolo, possono essere contratti futures per l'acquisto futuro di merci. Al momento le proprietà immobiliari non sono incluse, però il progetto è di inserire pure quelle, ok? Quindi contratti assicurativi, tutti i contratti che potete immaginare che abbiano una valenza finanziaria sono già introdotto, dovrebbero già essere introdotti in questo sistema di tokenizzazione. Di certo le azioni, sicuramente di certo le obbligazioni, questo è già scontato. E quindi questa società che si chiama Clearstream, e questo è un articolo del 2022 dicembre, ha già incominciato a sperimentare con la Bundesbank l'emissione di appunto titoli tokenizzati, quindi digitalizzati,
sì.
E ci spiega che questa tokenizzazione delle securities, perché poi usano queste parole che a noi sì. A volte non significano granché, però per securities si intende qualsiasi strumento di investimento finanziario che sia collegato a una società, ok?
Sì.
Che può essere qualsiasi forma. Sono state tokenizzate e sono già state inserite nell'impianto dell'euro digitale, della Central Bank Digital Currency, quindi della valuta digitale centralizzata della Banca Centrale Europea. In questo impianto, quindi, nell'impianto complessivo dell'euro digitale, ci sarà anche questo sistema di tokenizzazione di tutte le varie azioni. Quindi voi pensavate che prendessero controllo soltanto dei conti correnti, vi siete sbagliati. Sì. Prenderanno controllo di tutti gli strumenti finanziari che avete a portafoglio, in qualsiasi borsa. Tra l'altro questo è un progetto internazionale, infatti parla del coinvolgimento della Thailandia, del coinvolgimento della Corea, tra l'altro qui dice che la Banca d'Italia ha firmato un memorandum d'intesa con la Banca della Corea per esplorare proprio questo tipo di sistema. Abbiamo la Deutsche Bank, e quindi se avevate qualche dubbio che l'Italia ne facesse parte, ci siamo tolti il pensiero.
Siamo tolti, sì. Ora
esatto. Il dubbio
non ce l'abbiamo più.
Non ce l'avete più. Bene, allora abbiamo inquadrato a questo punto che già la valuta centrale digitalizzata delle banche centrali è una tokenizzazione dell'euro, vuol dire tu prendi la banconota che non esisterà più in quanto forma di pagamento e la trasformi in un simbolo. Token.
Secondo te, scusami Roberto, in quanto tempo la banconota fisicamente, stiamo parlando, no? non esisterà più?
Ma guarda, questo non te lo so dire, dipende dalla disponibilità della popolazione, direi fondamentalmente. La loro idea è che all'inizio, quando c'è il lancio dell'euro digitale, continueranno a permetterne l'uso. Sappiamo che già in ogni caso la disponibilità è circa il 3% del circolante, quindi è veramente poco. Di conseguenza vediamo aumentare costantemente i limiti d'uso del contante. Non puoi prelevare più di una certa cifra, non puoi spendere più di una certa cifra in contanti, non puoi fare contratti in contanti che superano un certo ammontare. Queste limitazioni continueranno a stringersi finché di fatto diventerà inutile utilizzare il contante o molto difficile, salvo che per piccolissime cifre. A quel punto diventa quasi così irrilevante, nel senso che sì, puoi andare a mare a fare la spesa, a comprare il tacchino con il contante, però non puoi comprarci l'automobile, non puoi comprarci, non ci puoi pagare le tasse, perché questo è un aspetto importante. Lo Stato, in base alla denominazione del modo in cui tu dovrai pagare le tasse, di fatto impone l'uso di una forma di valuta piuttosto che un'altra, perché tu puoi avere tutto il contante che puoi, ma se non lo puoi usare per pagare le tasse, a questo punto sei costretto a usare l'euro digitale, quella è la strada. Quindi non te lo so dire, anche perché credo che non lo sappiano neanche loro e devono, l'obiettivo è ci si spinge fin dove si può e poi quando la gente comincia a diventare troppo irrequieta si fa un attimo un passo indietro, un passo indietro, non 10, quindi è fatto 10 passi avanti.
Come hanno fatto, come stanno facendo da alcuni anni a questa parte del resto, no?
Da sempre, voglio dire, non è una novità.
Direi che in questi ultimi anni questa strategia si è ancora più accentuata, secondo me.
I passi sono più rapidi. Allora hanno poco tempo, hanno pochissimo tempo, ormai il sistema sta crollando, devono
quando tu dici hanno pochissimo tempo è perché il sistema sta crollando in pratica.
Eh sì, si sta autodistruggendo, quindi hanno pochissimo tempo. Vediamo la guerra in Ucraina che serve, allora tutti i sistemi che hanno sviluppato una quantità enorme di debito nella storia sono crollati e sono stati resettati, ma invariabilmente sono stati resettati con due modalità, o una rivoluzione o una guerra, o entrambi, a seconda dei casi. Quindi nel caso della Prima Guerra Mondiale abbiamo avuto la Prima Guerra Mondiale e abbiamo avuto la rivoluzione comunista in Russia e abbiamo avuto la distruzione dei cosiddetti imperi. Dopodiché con la Seconda Guerra Mondiale avevamo avuto il nazismo e il fascismo che sono nati poco prima, più la Seconda Guerra Mondiale. E ciascuno di questi eventi ha fatto un reset del sistema rispetto al sistema precedente. La guerra del Vietnam ha costituito un altro mini reset, o l'inizio di un reset graduale, un reset morbido, da 71 in avanti, e questo reset sta arrivando alla fine, ossia deve essere di nuovo resettato, non ci sono storie. Infatti vediamo che tutto il sistema BRICS sta correndo verso l'oro, c'è una fuga d'oro dall'Occidente verso l'Oriente molto significativa, sui mercati cinesi l'oro viene apprezzato al 20%, anche mi sembra, sopra quello che è il valore nominale, perché i cinesi stanno assorbendo quanto più oro possibile dall'Occidente.
È entrata anche nella mentalità proprio dei giovani, no? Cinesi, l'acquisto dell'oro anche, tra l'altro.
Beh sì, perché finora il cinese tipico usava l'immobile come forma di investimento. Comprava anche due o tre magari appartamenti, che però erano tutti appartamenti sulla carta. Con il crollo di diversi costruttori cinesi e di fatto il reset del mercato immobiliare cinese, i cinesi hanno capito che l'immobile non è più un bene rifugio, anzi un bene da cui fuggire, e di conseguenza si stanno buttando sull'oro, che da sempre è stato considerato un bene rifugio migliore dell'immobile, perché perlomeno l'oro, se ce la fai, te lo puoi portare appresso e chiunque accetterà l'oro in pagamento per la fornitura di qualsiasi cosa o bitcoin. E, salvo che mentre invece non accetterebbe un balcone per pagare il caffè. Quindi l'immobile per definizione è non mobile, è difficilmente liquidabile, e soprattutto se poi fa parte di un sistema che di per sé è in forte crisi, l'abbiamo visto anche negli Stati Uniti con la grande crisi
poi
immobiliare.
Poi è tracciabile, ovviamente sono tutte cose tracciabili, mentre l'oro l'oro dipende da chi ce l'ha, dal possesso e basta, insomma.
Ma poi per la vendita di un immobile di comunque passare attraverso lo Stato, e non è mica detto che lo Stato lo faccia vendere, perché abbiamo visto, per esempio, proprio con la rivoluzione bolscevica, tutti gli immobili sono stati sequestrati da un giorno all'altro, ed è successo anche in altri posti. Quindi oggi vediamo presenti le caratteristiche tipiche di un reset: abbiamo una guerra, due guerre in corso, una terza in preparazione, e abbiamo la potenzialità di una rivoluzione. L'unico modo in cui tu puoi compensare una rivoluzione, evitare una rivoluzione, è quella di sottoporre la popolazione a un controllo estremamente stretto, perché in quel modo speri che non ci siano gli elementi, che le persone non abbiano neanche le risorse per potersi ribellare e che stiano al gioco necessariamente. E credo che comunque rispetto al passato la forza della propaganda è notevole. Io penso che siamo d'accordo sul dire che ci sono persone che, se anche guardassero la cosa davanti a loro, non so, vedono un incidente per strada con un morto dentro l'automobile che sta dissanguando, non crederanno che il morto è nell'automobile fino a che non lo vedranno scritto su un giornale o pubblicato su un mainstream media. E questo è un prodotto desiderabile da parte dei propagandisti, è il prodotto della propaganda. Le persone non credono più ai loro occhi, credono solo a quello che gli viene detto dalla fonte ufficiale, e c'è una porzione crescente di popolazione che è già pronta in questo senso, che è stata preparata nel tempo. Ah, a questo proposito volevo fare un piccolo cenno storico, perché li facciamo di tanto in tanto. Noi parliamo tanto del World Economic Forum, parliamo della Grande Reset, che sono teorie e modalità operative che sono state definite negli anni 70, appunto all'inizio di questo reset soft, reset morbido, che ora sta arrivando a completamento. Ma i principi del World Economic Forum, del Grande Reset e tutto il resto erano stati concepiti molto prima, in particolare in un libro scritto nel 1899 da un economista americano che viene considerato uno dei top, uno dei grandi classici, per esempio, dell'Università di Oxford britannica, che si chiama Thorstein Veblen, e il titolo si chiama Theory of the Leisure Class, teoria della classe benestante o della classe agiata. Questo libro definisce le modalità strutturali della società occidentale da quel punto in avanti. Vale a dire, secondo lui e secondo poi quella che è stata la politica implementata dai grandi banchieri che controllano la politica, che hanno sempre controllato la politica da quell'epoca in avanti, anche da prima, la teoria dice che una società, per essere funzionale e per essere in grado di espandersi e di crescere, deve avere una classe agiata che benefici del lavoro di tutti gli altri. E quindi la cui unica esistenza sia quella di beneficiare dal lavoro degli altri e di ostentarlo. Questo è un altro punto fondamentale. Quindi l'importanza psicologica dell'ostentazione in quanto segnalazione della ricchezza, perché Thorstein Veblen diceva: non basta essere ricchi, la gente non se ne accorge, invece bisogna ostentarla, deve essere una ricchezza sperperante, cioè di far vedere che ne è talmente tanti che li butti, perché questo crea un meccanismo mentale dove la gente tende a imitarti e condizioni un'intera popolazione sia verso il consumismo, sia verso lo spreco, sia verso l'apparire piuttosto che essere. Le persone tendono, sono quello che appaiono, non sono quello che sono, non sono quello che fanno. Mi segui? Non
so se assolutamente, guarda, sono passaggi fondamentali questi qui.
Questo è un libro che descrive in dettaglio questa filosofia, la modalità applicativa e come deve essere poi inserita nella società, ed è stato applicato da allora in avanti, quindi dalla fine dell'Ottocento in poi. E i grandi punti di cambiamento sono stati la Prima Guerra Mondiale, naturalmente la Seconda Guerra Mondiale, perché accelerano questi passaggi, visto che le persone sono sottoposte a un'enorme pressione, a condizioni intollerabili, e quindi pur di uscirne sono disposti ad accettare qualsiasi cosa. Infatti noi abbiamo visto il miracolo economico italiano, per esempio, sono vissuto in Italia gli anni 60, soprattutto gli anni 60, gli anni 50, dove il consumismo è esploso, ma seguendo una modalità precisa, un impianto già ben definito. Ok? Quindi non è un progetto nato ieri, non è un progetto che si è inventato Klaus Schwab. Klaus Schwab semplicemente ha dato una visione alla cosa, ha dato un nuovo nome, diciamo, l'ha un po' abbellito, ha creato un impianto di promozione all'interno dei singoli governi con degli uomini o delle donne che lui forma e posiziona nei governi, però direi che fondamentalmente ritorniamo sempre alla sì. London School of Economics, quindi ai Fabiani, ti ricordi i lupi vestiti d'agnello, britannici.
Assolutamente, guarda qui è una presenza fissa, Davide Rossi qui da noi, che ha scritto proprio il libro, la Fabian Society, e quindi che è un libro che ha avuto un ottimo successo qui in Italia.
Ma infatti, correttamente, anche perché quello è un po' il punto, no, di partenza da cui è partito gran parte di questa attività, con il sistema economico che noi oggi usiamo. Quindi deriva da lì, viene da quel tipo di scuola keynesiana. Quindi in questo impianto generale, che è in corso dal 1899, quindi da più di 100 anni, è chiaro che l'impianto deve andare avanti in una certa maniera, e la descrizione ottimale della società prevista da Thorstein Veblen è una società feudale, dove le classi sono rigorosamente separate, non c'è possibilità di passaggio da una classe all'altra, e dove c'è sostanzialmente una classe di feudatari e di servi della gleba. È esattamente così, però in chiave moderna.
Infatti si dice, no, che ormai in quest'ultimo periodo è finito l'ascensore sociale, in pratica, no? Non esiste più chi è in una determinata classe, al limite sta scendendo, ma chi è in una determinata classe, alta o bassa che sia, soprattutto quelli che sono nelle classi basse, non hanno più la possibilità, non ci sono più le condizioni perché possono passare alla classe più alta.
Se restano nel sistema.
Sì,
se restano nel sistema. Okay. E questo è anche uno dei motivi per cui Bitcoin sta avendo una grande popolarità, perché offre una possibilità alternativa, o uno dei motivi per cui l'oro sta avendo una rinascita di popolarità, perché comunque offre un'altra alternativa. Proprio perché il sistema è un sistema di controllo finanziario. Non ti costringono a fare le cose perché ti mandano il poliziotto dietro la schiena e ti legano le mani dietro la schiena, ma perché se non le fai non hai i soldi, non puoi vivere e non puoi mantenere la tua famiglia, e di conseguenza è essenziale fare tutta una serie di passi indietro rispetto ai guadagni che l'Occidente ha fatto a partire dal 700 in poi, con la tutela della proprietà privata, la tutela dei diritti civili o dei diritti umani, che sono tutte componenti che sono state tipiche della cultura occidentale, che hanno permesso alla cultura occidentale di crescere nonostante i vari Thorstein Veblen del mondo, ma che ora si trovano a doversi scontrare con un impianto che è diventato talmente gigantesco da non essere più neanche sostenibile da se stesso, perché è un impianto costruito in parte sulla menzogna, in parte sul debito, anzi totalmente sul debito, e un debito che ormai è arrivato a livelli che sono insostenibili. Quindi questo è un pochino il punto di partenza. E dopodiché un altro libro che volevo segnalarvi si intitola 40 Centuries of Wage and Price Controls, quindi 40 secoli di controllo dei prezzi e di controllo degli stipendi, dei valori degli stipendi. E qui ci agganciamo al prossimo discorso. Questo libro è stato scritto nel 2011 da Robert Schettinger e Eamon Butler. In pratica ci spiega che hanno studiato 40 secoli di storia, quindi non un giorno, e che ogni volta...
Agli egizi in pratica.
Anche prima. Ogni volta che un governo ha cercato di imporre un controllo sui prezzi, per esempio il prezzo del petrolio venduto dalla Russia, le sanzioni applicate ai russi, eccetera, eccetera, hanno sempre fallito invariabilmente, immancabilmente, sistematicamente, e hanno sempre prodotto l'effetto opposto.
Il boomerang. Senti, la storia non insegna niente, insomma. La storia non insegna niente, soprattutto ai vertici politici, insomma, che sono quelli che, non che manovrano, ma che praticamente eseguono gli ordini. Ecco, mettiamola così.
Bravo, esattamente, i lemming. Allora, questo punto è importante, perché ci fa capire come oggi siamo in un'economia sostanzialmente di sanzioni. Perché ormai non soltanto la Russia, ma anche la Cina viene sanzionata, e c'è in programma di aumentare le sanzioni, sia l'Unione Europea, tanto gli Stati Uniti o diverse altre nazioni occidentali hanno incominciato a incrementare le sanzioni contro i cinesi. Vuoi perché i cinesi sono più avanti rispetto alla produzione di auto elettriche, vuoi perché sono troppo competitivi, vuoi perché sono percepiti come un nemico, vuoi perché stanno dando una mano alla Russia, quindi la Russia continua a crescere come economia mentre l'Europa cala, perché i cinesi comunque l'alimentano, vuoi perché i cinesi comunque stanno alimentando anche gli iraniani. Mettiamo dentro tutte,
anche il risultato l'Iran è quello. Biden stesso, no, i giorni scorsi ha parlato di una volontà di triplicare i dazi sull'acciaio, no? Ecco, giusto per...
Ma quella è la direzione. Allora, chi ha studiato un pochino di economia sa che questo tipo di regime non è un regime nuovo, si chiama mercantilismo ed era nato già in Gran Bretagna durante il periodo della Società delle Indie, non so se lo ricordate, si fanno anche i film, no? I pirati e tutto il resto. Bene, la Società delle Indie era un monopolio pubblico-privato, come World Economic Forum, che basandosi su un impero coloniale, di fatto sopprimeva anche il livello di vita degli stessi inglesi, degli stessi britannici, cittadini britannici che erano costretti a vivere di stenti, perché il meccanismo, in questo caso delle sanzioni oppure delle tariffe imposte sull'import-export, controllato da pochi, permetteva a questi di arricchirsi in modo spropositato, mentre la popolazione veniva mantenuta nella povertà più totale. E questo è durato diversi secoli, non è durato poco. Infatti, sto per pubblicare nella sezione Capire Bitcoin su Mazzoni News un capitolo che si intitola La tirannia del controllo, da un libro che parla appunto di questi problemi e che spiega esattamente come per diversi secoli il popolo britannico si fosse trasformato di fatto in contrabbandieri, tutti facessero i contrabbandieri, perché il sistema era tale per cui se volevano procurarsi anche le cose essenziali per il vivere dovevano avere un sistema di contrabbando. E questo meccanismo sta per tornare in Europa.
In che modo?
Il nuovo SWIFT. Il nuovo SWIFT che verrà lanciato, questo è un articolo di Reuters del 25 marzo, e ci dicono che il nuovo sistema SWIFT, nuova piattaforma, verrà lanciata tra 12-24 mesi. Quindi questo è l'arco temporale in cui sarà ancora possibile commerciare liberamente. Allora, oggi, perché abbiamo già parlato in precedenza del fatto che, per esempio, l'euro digitale, ma anche le altre varie valute digitali, hanno due binari, hanno due livelli. Uno che è il livello retail, ossia al dettaglio, il dollaro o l'euro usato dai singoli per fare la spesa, i conti correnti. Poi c'è il livello wholesale, all'ingrosso, che invece è riservato ai grandi circuiti finanziari, ai governi, a quelli che hanno soldi, a quelli che possono entrarci, alla criminalità organizzata, tutti questi signori che laddove il sistema retail è strettamente controllato e dove tutto quello che fai è visibile allo Stato, il sistema wholesale è totalmente opaco, nessuno sa quello che gli succede lì dentro. Allora, il nuovo SWIFT, SWIFT è una piattaforma con cui le varie banche quadrano i pagamenti internazionali, quindi si possono trasferire soldi da un posto all'altro. E noi abbiamo visto che lo SWIFT è sempre stato, ma in particolare nell'ultimo periodo, l'arma principale delle sanzioni, vale a dire blocco la possibilità alle banche cinesi o russe o iraniane di mandare soldi alle banche occidentali o viceversa, e in tal modo impatto seriamente sull'economia di questi paesi, o perlomeno cerco di impattare secondo appunto 40 secoli di controlli sui prezzi.
Fallito.
Certo. Fallito. Ora, noi sappiamo che i cinesi stanno lanciando, hanno già lanciato un sistema alternativo a SWIFT, che via via sta crescendo come uso e che viene implementato e utilizzato usando lo yuan digitale, il rublo digitale, la rupia digitale e compagnia, da, diciamo, l'est o il resto del mondo, il sud globale, o che verrà implementato sempre di più all'interno di questi paesi. Sicuramente viene usato oggi dall'Iran, dalla Cina, dalla Russia e dall'India. Per commerciare tra loro usano la quadratura finale sull'oro, usando la borsa di Shanghai, se non sbaglio, quindi la quadratura finale per eventuali disavanzi sulle esportazioni e importazioni passa l'oro da una parte all'altra, Però hanno già un sistema Swift, quindi non hanno più bisogno di passare attraverso Swift. Swift quindi deve per forza riformarsi, deve rinascere. E quindi abbiamo questo nuovo sistema che arriverà appunto già in fase di test. E questo sistema ha 38 paesi membri, tra cui c'è anche la Cina, quindi vediamo che in realtà poi tra i due sistemi ci saranno mezzi di collegamento, ma saranno mezzi di collegamento strettamente controllati. Mi spiego meglio. Oggi, se io voglio esportare soldi, se voglio comprare merci all'estero, in Cina, non devo necessariamente passare attraverso Swift, perché posso interloquire con banche che hanno dei loro uffici, delle loro sedi corrispondenti o che hanno delle banche corrispondenti in Cina o a Hong Kong o da qualche parte, che sia poi Singapore, che sia in collegamento con la Cina, che possono permettermi di far girare comunque i soldi. Di conseguenza Swift non è un blocco poi così efficace, perché ho tanti modi per girare intorno alle sanzioni. Mi segui, no?
Sì, sì.
Bene, con il nuovo sistema questo non sarà più possibile, perché le banche locali saranno inserite in questo sistema wholesale invariabilmente, che poi farà capo a un sistema di coordinamento globale da parte della Bank for International Settlements, la banca dei regolamenti internazionali, la banca centrale delle banche centrali che si trova a Basilea, e attraverso cui non sarà più possibile far passare niente, a meno che il governo o l'entità politica di turno, che può essere l'Unione Europea, decide che va bene o non va bene. Di conseguenza le importazioni e le esportazioni saranno fortemente ridotte. Mi segui?
Chiaro.
Cioè, se io voglio importare, che ne so, dei cereali dall'Africa, dovrò passare attraverso il sistema. Non avrò, a meno che compri in oro o compri in bitcoin, dovrò passare attraverso le forche caudine di questo nuovo impianto, che è un impianto un punto mercantilistico. E quindi, se tanto mi dà tanto, se quello che ci racconta Milton Friedman nel suo libro è vero, avremo un'intera generazione di contrabbandieri.
Sì.
In Europa, e probabilmente anche il resto del mondo, ma in Europa, perché questo è... Allora, Swift è un prodotto europeo, è un impianto tipicamente europeo, che fa perno sulle banche europee, che vive del sistema dell'euro-dollaro, quindi ricordiamo che l'euro-dollaro è il circuito del dollaro che è esterno agli Stati Uniti, con dollari che vengono generati fuori dagli Stati Uniti, di solito all'interno di paradisi fiscali, e poi vengono erogati nel sistema internazionale attraverso i soliti grandi sospetti, Jamie Dimon di JP Morgan, quindi grandi banche internazionali. Questo sistema Swift viene trasformato e digitalizzato, per cui, riepilogando,
sì,
il sistema prevede anche la tokenizzazione di tutti i beni personali, quindi in prospettiva anche della casa, degli immobili, dell'automobile, che forse è già tokenizzata, no? Questo non ve lo so dire, perché è molto semplice. Quindi la trasformazione di tutto quello che noi abbiamo in un token, ossia un simbolo rappresentativo che non è più nostro, che come quello che noi abbiamo, quando mettiamo i soldi in banca, c'è un conto corrente, scusate, un estratto conto, che è un token, qualcosa che rappresenta un saldo che però noi non abbiamo, non è che noi possiamo andare, sì, dal salumiere a pagare con l'estratto conto della banca, e che in realtà rappresenta qualcosa che non c'è più, perché quei soldi non ci sono già più, sono già stati spesi dalla banca, li ha prestati altrove, li ha prestati 10 volte di più, quindi non c'è modo di riprenderli se tutti noi andassimo contemporaneamente a riprenderli. Quindi stiamo correndo verso la tokenizzazione, stiamo correndo verso un impianto che prevede un sistema di euro digitale wholesale, quindi un sistema di controllo rigorosissimo dell'import-export, con un meccanismo di sanzioni che tenderà ad espandersi, perché questi cosa fanno? Quando una cosa non funziona, ne fanno di più.
Sì, e cosa intendi?
Allora, le sanzioni che abbiamo oggi saranno minuscole rispetto a quelle che avremo fra 10 anni.
Sì.
Perché oggi sanzionati sono la Russia, sì, l'Iran, qualche altro, Venezuela, in certa misura, Cuba. Diciamo, c'è una serie di paesi che sono sanzionati quasi al 100%, anche se poi, quando andiamo a vedere, non è poi così il 100%, per esempio, che il gas naturale russo non è sanzionato, si può acquistare. E in più abbiamo visto che lo comprano attraverso l'Argentina, attraverso...
Beh, guarda, anche la Germania sta comprando il GNL russo, quindi voglio dire.
I russi stanno continuando a vendere gas agli ucraini, giusto per capirci,
sì, ecco.
Che poi lo rivendono. Quindi non, di cosa stiamo a parlare? Ma con questo nuovo sistema, questi giri paralleli non saranno più così possibili, saranno molto più difficili. Potranno avvenire, avverranno comunque, perché poi l'economia deve andare avanti, ma avverranno attraverso un mercato nero o un mercato parallelo. Tipicamente penso che sarà basato su Bitcoin, per quello che in particolare la Banca Centrale Europea vede Bitcoin come fumo negli occhi, perché per esempio in Cina, dove Bitcoin è illegale, comunque ha una grandissima diffusione e ci sono moltissimi operatori che operano fisicamente in quel settore. Ma quello che voglio farvi capire è che andremo in un'economia dove tutto sarà tokenizzato, dove tutto sarà sottoposto a sanzione, vale a dire tu potrai comprare la tua partita di grano piuttosto che di riso, piuttosto che di petrolio, piuttosto che di legname, solo se io ti dico che lo potrai fare, che è l'implementazione del mercantilismo preciso, sì, preciso, tale quale. Dove quindi io ti dico, tu potrai comprare solo quello Stato, o meglio, una partnership privata statale, quindi una multinazionale, che potrebbe essere una grande banca, o una multinazionale del petrolio, ti dirà quanto petrolio potrai comprare, dove e a che prezzo.
Chiaro.
Il famoso 40 secoli di controllo.
Sì, sì, giusto per ritornare.
Però applicato su una scala globale, quindi tutto. Questa è l'idea, eh? Poi che ci arrivino e che funzioni fra 12-24 mesi, come si dicono, non lo sappiamo. Però questo
qual è la tua idea su questo, anche per, diciamo, chiudere quindi, diciamo, il cerchio di questa interessantissima, secondo me, proprio che rivela tante cose, il nostro appuntamento. Ci riusciranno, secondo te?
Ci proveranno, sicuramente, e ci riusciranno su una porzione della popolazione. La porzione della popolazione starà al gioco, sicuramente. Non c'è dubbio.
Quindi i prossimi 12-24 mesi saranno veramente un'ulteriore tornante nella storia, in pratica.
Sì, è la, diciamo, il reset finale, è il grande showdown all'americana, no?
Sì.
Come si dice, mezzogiorno di fuoco,
sì,
perché da questo,
sì,
dipenderà qual è il futuro di tutta una generazione di famiglie abbienti che hanno controllato la politica mondiale, occidentale in particolare, ma non solo occidentale, i cosiddetti oligarchi, per il futuro, e potenzialmente anche probabilmente la nascita invece di una nuova classe dirigente, anche di una nuova forma di ricchezza, perché nel frattempo appunto noi abbiamo un intero sistema che sta sviluppando parallelo e che sta andando avanti velocemente, che trova la sua diffusione soprattutto laddove questo tipo di controlli sono già in essere, perché è più facile applicarli in Africa,
certo,
piuttosto che in America Latina, anche perché sono luoghi dove il colonialismo è sempre stato presente e dove esistono molte risorse che vengono utilizzate poi da altri paesi che invece in qualche modo ne beneficiano.
Certo, certo.
Per cui fate attenzione a quello che avete in borsa.
Ecco, questo. Allora chiudiamo col consiglio proprio.
Consiglio è... comprate la grande stangata, leggete la grande stangata, uscite dalla borsa. Dopodiché,
ecco, questo,
fate
questo
quello che
è,
volete.
E per i prossimi 12-24 mesi potremmo contare anche su poter analizzare e seguire passo passo questi sviluppi, anche grazie a Roberto Mazzoni, se ovviamente continueremo a avere il piacere di poter ospitare per fare il punto mensile sulle varie...
Se ce lo faranno fare, perché ricordati che dal punto di vista della Banca Centrale Europea il problema principale è la disinformazione.
Ah, beh,
non è la quadratura dei conti economici, non è il fatto che l'euro sta fallendo, non è il fatto che le sanzioni che hanno imposto sono delle stupidaggini, ma è la disinformazione. Quello è il pericolo numero uno, quello che dovranno combattere, lo abbiamo visto in passato, hanno creato degli osservatori specifici che monitorizzano i social media in modo da catturare e bloccare la disinformazione, e le singole banche avranno dei loro uffici in base ai quali potranno chiudere o bloccare i conti se non che tu dici qualcosa che non va bene.
Guarda Roberto, noi cogli proprio l'occasione, perché dal 3 maggio apriremo uno degli passaggi della testata giornalistica, il vaso di Pandora, che siamo diventati appunto testata giornalistica, e quello il 3 maggio partiremo, verrà inaugurata una piattaforma proprietaria, come è di fatto mazzoninews.com.
Esatto.
Ecco,
esatto.
Dove quindi siamo, direi, abbastanza ragionevolmente al sicuro, e dove quindi potremmo in ogni caso continuare a fare informazione, creare direi consapevolezza, quindi con maggio partiranno tutta una serie anche di rubriche. All'interno, credo, l'anticipo già saranno, mi sembra, 8, 9, forse 10 rubriche nuove dei vari argomenti e quindi avremo modo anche di appunto continuare al riparo dalla censura. Caro Roberto, io direi che abbiamo chiuso il cerchio di questa importantissima, secondo me, veramente intervista. E noi ci diamo appuntamento al mese prossimo. Io ricordo ai nostri amici ascoltatori il sito mazzoninews.com, dove lì ci sono dentro le varie sezioni e quindi ogni ascoltatore può trovare la sezione che più gli interessa.
E poi proponiamo anche delle soluzioni basate su Bitcoin, cioè cosa si può fare concretamente.
Certo, perché dopo la pars destruens bisogna proporre appunto le soluzioni, altrimenti non serve. Caro Roberto, grazie, grazie a tutte queste preziose informazioni della puntata. Noi ci diamo appuntamento, direi, il mese prossimo, come è di nostra tradizione. Grazie,
Arrivederci a
grazie ancora
tutti.
Roberto Mazzoni in collegamento dalla Florida. Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.